Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Eccoci qua, giovedì 16 aprile, una settimana che ci porterà alla trasferta di Udine e che ormai lascia di fatto il pareggio con il Napoli, il pareggio casalingo con Napoli alle spalle. Insomma, una puntata che dedicheremo totalmente o quasi per la sua totalità non solo alle sulle parole riguardanti la trasferta di fatto che affronterà il Parma Udine, ma soprattutto sulla situazione di Carlos Cuesta e sul ruolo di Carlos Cuesta in questa squadra, su un giudizio che ormai si può quasi, diciamo, esprimere sulla stagione dell'allenatore spagnolo in esordio in Serie A, naturalmente. E lo faremo con tutti i nostri ospiti. Sentiremo anche le parole tanto discusse di Antonio Cassano, di Lilla Dani, il loro circolino di Vive Football, così come proseguiremo con la risposta data da Sandro Sabatini, perché sapete che c'è un po' una guerriglia mediatica in atto e quindi noi l'analizzeremo con tutti i nostri ospiti. Però parto da bordo campo, parto da Zone, parto dal mio caro amico Giovanni Barsotti. Ciao Gio, bentornato.
Ciao Matte, grazie per l'invito, come stai?
Sto benissimo, come ti dicevo, dopo una vacanza bella rilassante in Val d'Orcia sto benissimo, sono molto rilassato.
Basta vacanze
soprattutto perché ci aspetta una puntata, diciamo che scotta. Faremo sentire le parole che, insomma, le riuniremo, le parole che hanno espresso i nostri cari amici di Vive Football, ma non solo. Però parto da te che eri a bordo campo al Tardini in occasione del pareggio contro il Napoli, e voglio sapere la tua sull'allenatore, perché la puntata è incentrata su questo, su Carlos Cuesta. Insomma, sappiamo, giovanissimo, il più giovane allenatore della storia della Serie A, ma non solo, già con un'identità ben precisa in campo. Voglio capire, tu che hai visto due passi coordinare questa squadra, che cosa hai visto, che cosa ci puoi dire?
Allora, il primo allenatore più giovane di me, intanto. 29 luglio 1995, io sono del 28 luglio 1995.
Mamma mia.
Quindi ci diamo un giorno. E questo ovviamente lo mette già in una condizione di preferenza da parte mia, di tutela. Però, bene, parliamo di questa. Era un po' in realtà che volevo esprimermi su questa, perché io ho un pensiero, a parte che non sono un dogmatico, quindi non...
Okay.
Non ragiono per partito preso, non me ne frega niente. Sono un amante del bel gioco, ovviamente. Credo che il bel gioco sul lungo paghi di più, perché se tu costruisci un'identità poi te la porti dietro. Ad esempio ieri abbiamo parlato del Futur, che è un espiratorio del fatto che secondo i dati, cioè per i dati, una squadra piccola in Serie A ricava di più con baricentro basso piuttosto che con baricentro alto, quindi
certo.
Paga secondo i dati essere difensivisti? Sì. Detto questo, secondo me, se tu impari a giocare propositivo e con baricentro alto, cresci di più, i tuoi giocatori salgono di prezzo e contro le squadre di pari livello rischi di fare meglio. Questa è la mia premessa. Detto questo, a me piace questa. Io penso che se questa a 30 anni, al primo anno allenatore, venendo dal nulla, senza essere stato un ex giocatore spagnolo, fosse venuto qui a spiegarci il pallone, a fare il giocoliere, a fare Fabregas, l'avremmo massacrato. Oltretutto questa non viene da un gioco particolarmente di corsi di vista, ma lo impara nel suo percorso. Prima alla Juventus mi raccontavano che lui, quando era nel giocatore della Juventus, si è formato tantissimo a livello difensivo proprio. E poi è passato per Arteta, che per quanto abbia un gioco propositivo, ha un gioco anche molto solido, l'abbiamo visto anche ieri.
Sì.
Quindi tutto questo discorso lunghissimo è il mio pensiero su questa. Non poteva venire qua a fare il fenomeno. È stato brevissimo, è stato umilissimo, non ha sbagliato una dichiarazione e intanto ha praticamente salvato il campo.
No, perché Gio, poi da considerare c'è anche il fatto che questo allenatore è arrivato qui e la sensazione che si ha è che in estate non si sia fatto esattamente un mercato per quelle che erano le sue richieste o per quello che era la sua idea di calcio. Lo è stato fatto di più forse a gennaio, con l'innesto di Strefezza, di Nicolás di Caviglia, Strefezza che poi è stato determinante, ad esempio anche contro il Napoli, ma non solo. Quindi credo che quello che si cerca di urlare a piena voce da tanti mesi è che questo allenatore abbia fatto di necessità virtù, dimmi se mi sbaglio.
Sì, so che c'è questa posizione del necessario di tu. Sì, secondo me non è neanche il tema principale, nel senso che poi se vuoi giocare in un modo, magari scendi ad un compromesso. Il suo, no, tante volte non mi è sembrato un compromesso, mi è sembrato un salviamoci. E anche nella comunicazione poche volte ha parlato di gioco associativo, di terzino dentro il campo, cioè non gliene è mai fregato niente e ha sempre detto sputiamo sangue. Quindi sì, sicuramente non aveva i giocatori per fare il Bayern Monaco, allo stesso tempo se vuoi provare a fare un calcio un po' più propositivo lo puoi
lo
fare.
Provi, è vero, esatto. Anche se
anche adesso, scusami Matte, lui adesso a Nicolussi e Bernabé volesse alzare un po' il ritmo del palleggio, secondo me potrebbe, a strefezza, potrebbe mettere un altro esterno, potrebbe provare 4-3-3, non lo so, non sembra comunque la sua intenzione.
Sono convinto anch'io del fatto che anche se gli dovessero arrivare i giocatori, diciamo, infatti poi la domanda che ti volevo porre era questa, se gli arrivano dei giocatori, quello che si acclama Parma è la qualità offensiva deve derivare dal mercato estivo e vogliamo vedere questa con la disposizione dei giocatori con qualità in attacco, a parte che secondo me già li ha, ma con degli innesti nuovi qualitativamente validi in attacco può cambiare il suo modello di gioco? Secondo me no, ma lascio rispondere te.
Ma magari sul lungo, per ora no, anche lì sarà un percorso, lui è entrato nel modo più intelligente possibile secondo me, poi se l'anno prossimo vorrà provare compatibilmente col mercato, le disponibilità della società, le ambizioni della società, vorrà provare a essere un po' più propositivo, magari lo farà, però non mi aspetto cambi radicali, mi aspetto sfumature.
Ascolta, mi dici due parole anche su Runjajic, perché mi sembra che sia in chiave udinese un altro allenatore che non è che sia stato sempre apprezzato dalla piazza, forse anche perché non parla bene l'italiano, mi pare di capire, mi pare di aver letto, però insomma tre gare da imbattuto, non incassano gol da 332 minuti, il Parma avrà una bella gatta da pelare, al netto del fatto che il Parma, è vero, ci arriva con una mentalità molto leggera a Udine.
Sì, però anche l'Udinese.
Sì, anche l'Udinese, esatto. Però insomma il lavoro di questo allenatore, al netto di tutte quelle che sono state le cessioni, qual è il bilancio?
No, molto positivo sicuramente. Intanto gli basta un punto, mi pare, sì, per migliorare i 44 l'anno scorso.
Sì, sì.
Penso che voglia arrivare a 50,
esatto,
che comunque è un numero da Guidolin, quindi che da Udine non hanno da 15 anni. E poi per il resto secondo me ha fatto un buon lavoro, ne parlavamo anche qui anche ieri, ma ultimamente ho chiacchierato con l'Udinese. È vero che nella piazza non è ben tollerato per la questione dell'inglese e se rimarrà un altro anno, diciamo, sarebbe il caso che iniziasse a parlare in italiano, perché è proprio una questione di ambiente, di qualcuno dice di rispetto, mi sembra un po' esagerato, però insomma è una questione di farsi voler bene. Già ci sta provando, questo è apprezzabile. È un allenatore particolare, molto europeo, molto concentrato sull'Udinese, che prepara le partite molto sull'Udinese, meno sull'avversario. Ad esempio mi dicevano che la partita col Sassuolo lui è cascato un po' dalle nuvole per dei meccanismi del Sassuolo che non avevano preparato benissimo. Però questo può essere anche un pregio, cioè concentrarsi su se stessi, mentalità internazionale, europea. E poi secondo me è un'ottima squadra lui. È stato bravo anche a rendere chi era un po' più indietro un calciatore, tipo Christensen.
Sì.
Ha una squadra estremamente fisica e solida, con dei ottimi piedi davanti, perché Davis, che però vediamo, perché in teoria...
No, non c'è Davis, è fuori per infortunio.
Poi Atta e Kerem Campagnolo, comunque sono tutti piedi buoni, quindi insomma è una squadra anche di palleggio, di qualità.
Ah, sì. Gio, come promesso ti lascio andare, ti ringrazio però per essere stato qui con noi, riprenditi, mi raccomando, dalla tua febbre, certo. E ti mando un abbraccione forte, grazie.
Grazie a te.
Ciao ragazzi. Allora, sì, perché poi l'Udinese fa l'altro, un record mondiale che supera di altezza media, come altezza media dei giocatori hanno il record mondiale, nel senso che superano i 187 centimetri medi dei calciatori, questo perché poi si dice sempre che l'Udinese è una squadra fisica, ma effettivamente poi la è. Vedremo tutto questo discorso su, anche su Carlos Cuesta. Vediamo quelli che sono anche i vostri messaggi al 333-92-00170. Ci dice Roberto, non è questa che deve fare il salto di qualità, ma questa squadra deve essere anche la società a aiutarci a fare un salto di qualità. Non ho mai visto un allenatore fare un calcio propositivo senza qualità. Ecco, il messaggio è un po' ambiguo, ma il senso si è capito, nel senso che tu fai appello al fatto che ci sia una squadra con poca qualità e quindi sia difficile fare un calcio propositivo. Daniele, buongiorno. Fare l'allenatore è un mestiere con alto coefficiente di difficoltà e che si impara con il tempo, soprattutto nella gestione della partita in corso e delle dinamiche di gruppo. 8 punti in più dello scorso anno con una squadra inferiore qualitativamente. Ma di cosa stiamo parlando? Credo che questa farà una buonissima carriera. E poi di nuovo, Marca, si parla dell'acquisto di Strefezza da parte del Parma, ma il giocatore che ha 28 anni non seguirebbe la politica del Parma, che compra giovani per valorizzare e rivenderli. Che ne pensate? Penso che il Parma del prossimo anno debba ripartire da giocatori come Gabriel Strefezza. Poi si discuterà del contratto, si discuterà dei termini del contratto, del costo del giocatore, perché insomma mi pare che anche a livello di ingaggio non sia non sarà semplice, ma insomma poi le società si siederanno al tavolo e vedranno un po' come affrontare la situazione. Ma credo che un giocatore come Gabriel Strefezza possa essere fondamentale anche per la prossima stagione. E poi naturalmente, se parliamo di qualità in attacco, credo che debba partire non solo da Pellegrino questo discorso, ma anche da Gabriel Strefezza, con il rilancio e il recupero anche di giocatori come Ondrejka, perché l'hanno dimostrato lo scorso anno, giocatori come Ondrejka, ma non solo, di essere fondamentali nella costruzione delle trame di gioco offensive che portano la trama di gioco dalla difesa all'attacco con grande velocità, che è quello che forse un po' è mancato. Ditemi voi anche al 3392-00170 se è mancato questo, se volete vedere questo anche la prossima stagione, cioè se volete vedere questa cosa che vi sto dicendo anche la prossima stagione, perché le lamentele vi assicuro che ci sono state. Oggi abbiamo avuto messaggi solamente positivi su questa fino ad ora, però le lamentele sull'allenatore io li ricordo anche dopo tante partite, le abbiamo avute. Vedremo un po' anche quello che sarà il mercato estivo, perché tanto dipenderà da lì, tanto dipenderà dal mercato estivo. Allora, c'è il messaggio di Luca. Comunque l'Atletico Madrid gioca come il Parma. Martellano come i Fabbri e però criticano il Ciolo. Non è chiarissimo il messaggio, ma credo che Bulla Simo in regia mi fa qualche gestualità strana, insomma. Ah, Simo, a proposito c'è Davidone. Eccoci qua. Buongiorno Matteo. Prima di parlare del Parma, un rapido commento alle partite di Champions di ieri sera. Da appassionato e malato di calcio, viste in due contemporanee tutte e due, a parte lo scornamento mio e della Simo Collini per l'eliminazione di Spagnoli rispettivamente del Barça e del Real, ma io, cara Simo, ho forti simpatie anche per il Bayern e Arsenal, che se gioca così verrà eliminato la prossima, parla ovviamente della squadra di Arteta. Devo dire che lo spettacolo ieri sera è stato incredibile, alla faccia del noiosissimo nostro calcio italiano, ma vorrei porre una domanda a tutti voi. Bayern, Real, 4-3, prodezze di grandi campioni, non c'è dubbio, ma difese imbarazzanti? Da ex difensore con un figlio portiere che non fa i rilanci come noi ieri sera sul primo gol di Real, resta sempre un po' dubbioso sui risultati, con tanti gol. Cosa ne pensate? Questo è un discorso un po' ampio, vediamo di poi approfondirlo magari anche con i nostri prossimi ospiti, perché sì, in effetti il calcio europeo si contraddistingue anche per i tanti gol. Io mi ricordo, ce l'avevo fissa in testa, ma è una partita che voi ricorderete senz'altro, la remontata del Barcellona al Camp Nou contro quel Paris Saint-Germain, dopo che a Parigi finì 4-0, la serie di gol, la partita al Camp Nou finì 6-1, il commento anche, mi ricordo, di Pierluigi Pardo fu una cosa veramente bella anche da sentire, ma la Champions è sempre contraddistinta per queste partite, quindi ben vengano le partite con tanti gol, ben vengano anche le difese un po' disattente. Ora andiamo in pubblicità, ci sentiamo fra pochi minuti, sentiremo anche fra pochi minuti le parole di Cassano, di Adani e di Sabatini.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Eccoci qua, seconda parte di puntata di tutto quello che abbiamo parlato, ma soprattutto della partita che ci attenderà a Udine contro l'Udinese. L'abbiamo detto, una squadra super fisica ma anche super tecnica, perché poi abbiamo visto tante trame offensive molto positive a San Siro nella vittoria 3-0 contro il Milan. Ne parleranno stasera Calcio e Calcio su 12 TV Parma in diretta, tutta la crew sarà diretta e al timone ci sarà Giuseppe Milano, ma con noi in collegamento c'è Luca Ferrari, grandi protagonisti ogni giovedì. Ciao Luca.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno. Allora, abbiamo incentrato un po' la puntata su Carlos Cuesta noi, perché siamo un po', diciamo, abbiamo lasciato Napoli alle spalle. L'Udinese sì, è sabato, però insomma è una partita che a livello di classifica, diciamocelo, senza troppi giri di parole, conta fino a lì. Magari il Parma si pone qualche obiettivo, ma al centro della puntata abbiamo messo Carlos Cuesta, anche con le dichiarazioni di Cassano, Adani e la risposta di Sabatini in settimana, che hanno causato una guerriglia mediatica non da poco. E quindi i tifosi si stanno un po' dicendo la loro. Allora c'è tipo Gaetano da Bari che fa: il Parma ha bisogno di alzare un po' l'asticella da una stagione all'altra, il talento di Strefezza vale il costo dell'abbonamento o del biglietto, questa deve migliorare una fase offensiva ancora calante. Cosa ne pensi tu di questo?
Allora sì, è vero. Allora l'asticella bisogna, usiamo sempre il condizionale. Bisognerebbe alzare l'asticella per il fatto che sì, perché noi siamo, allora io parlo da tifoso, siamo i tifosi, uno vorrebbe vedere sempre la propria squadra vincere, bel gioco e tutto il resto. Dopo però bisogna comunque guardare anche un po' la realtà, giusto? Secondo me,
giusto.
La realtà è questa, cioè la realtà è questa.
In tutti
allora,
i sensi.
Per quanto riguarda i calciatori, sì, si potrebbe alzare l'asticella, però dipende sempre dalla società, cosa vuole investire e cosa intende fare. Per quanto riguarda l'allenatore, sai, è vero, tutti dicono, non più tardi della settimana scorsa, addirittura che siamo la squadra più brutta dopo il Milan, cioè quella roba lì, ho capito, ok? Molto probabilmente fa molto male guardare il flipper della Champions, lo chiamo flipper perché sapete tutti com'è finita la partita tra Bayern e Real Madrid.
L'abbiamo appena
perfetto,
citata.
Perfetto, però parlano tutti, allora io ho guardato un po' e parlavano di bel gioco. Vabbè, ok, se il bel gioco vuol dire fare 8-10 gol a partita e fare degli errori disumani, della difesa, il portiere, quello, vabbè, ok, poi chiamano anche bel gioco. Io so una cosa, non mi dimentico, forse l'ho detto anche l'ultima volta, sono un po' ripetitivo, ma ormai sto diventando vecchio, quindi sopportatemi. Io mi ricordo nel 2016, e quindi faccio, diciamo che faccio tesoro di quello che, sì, che dal 2016 in avanti, a me va bene rimanere in Serie A, per amor di Dio, perché comunque secondo me è una serie che ci compete. Dopo magari potrebbe essere presuntuoso, ma non forse neanche presuntuoso, no? Forse neanche, ma dobbiamo ricordarci sempre da dove siamo arrivati. Quindi siamo salvi a non so quante giornate dalla fine, perché poi dopo uno potrebbe dire no, è la matematica, mancano 6 giornate, quindi non lo sai.
Sì, poi in realtà è da un po' che siamo salvi, volendo.
Perfetto, bravo, perfetto. Però io mi ricordo che io ero a Bergamo l'anno scorso, alla fine del primo tempo eravamo in Serie B, più o meno, e poi è finita che ci siamo salvati. Quindi quest'anno devo dire che anche con il gioco brutto che tutti dicono, abbiamo fatto questi punti e siamo salvi, io posso dire che mi accontento, ma è una cosa che dico anche al giovedì sera a casa Ferrari, lo faccio anche un po' per fare arrabbiare un Pollini, perché delle volte lui si attacca molto a queste cose, l'allenatore che deve essere più propositivo, l'allenatore così. Io gli faccio sempre l'esame, gli faccio sempre il paragone di Pecchia, che è stato mandato via perché altrimenti prendevamo dei gol e basta. E sì, non c'è una via di mezzo, ma molto probabilmente la via di mezzo non c'è per il calciatore che hai.
Esatto.
Perché se uno avesse una rosa con, diciamo, un tasso un po' più, allora potresti fare quello che vuoi. Qua questo l'abbiamo fatto bene, o no, Matteo? Cioè, io chiedo a te, perché tu ne sai più di me.
No,
io
non è che ne so più di te. Io penso che certe volte cerchiamo di complicare il calcio un po' troppo, nel senso che sotto alcuni aspetti ci sta a complicarlo, magari sotto gli aspetti tattici. Però quando c'è da considerare, ad esempio, una squadra che ha venduto 2 dei pezzi migliori che avevi in estate, è venuto Bonny e è venuto Leoni, ok? Perché sì, adesso poi Leoni non lo stiamo vedendo, ma Bonny comunque è uno che è stato anche al centro dell'attacco dell'Inter, perché è il primo sostituto. Comunque quando entra, è vero, magari tira poco, però comunque a livello di squadra ci sta.
Per noi erano i migliori, poi dopo nelle altre squadre a me non interessa.
No, ok, però comunque hai venduto 2 giocatori di valore, quindi tu ti presenti questa stagione. Esatto, ti presenti questa stagione con sicuramente un bagaglio tecnico inferiore a quello della scorsa stagione, con un allenatore che
questo è fuori dubbio.
Con un allenatore che è esordiente in Serie A, quindi è venuto qui, ha proposto la sua idea di gioco, il gioco che ha proposto gli ha dato dei risultati. Poi non è che bisogna sempre essere belli esteticamente, cioè ci sta che questo discorso mi si faccia sul Bayern, sul Real, sul Milan, sull'Inter, sulla Juve.
Non è il nostro mondo.
Esatto, ci sta sicuramente porre focus sull'attacco e su un'idea di calcio più propositiva anche per il prossimo anno come obiettivo, però non è che credo che la prima cosa sia la salvezza, perché poi se tu giochi bene ma vai in Serie B, voglio vedere quanti sono contenti.
No, ma infatti è quello che dico io. Poi ti faccio un'altra domanda. Un allenatore, che io sappia, perché ho chiesto a tutti, poi lo dicono tutti, un allenatore partendo dalla terza categoria, seconda categoria, prima categoria, sa giocare in tanti modi. E sa giocare, vabbè, magari qualcuno è fisso così, ma molti giocano in base agli elementi che hanno. Se noi giochiamo in questo modo e abbiamo fatto dei punti, è molto probabilmente perché noi dovevamo giocare in questo modo e fatto dei punti. Per quello che io ammiro questa anche perché io sono, tra virgolette, un tifoso estimatore dell'Arsenal, quindi per me, vabbè, a parte quello, ma lo ammiro perché secondo me è stato molto intelligente. Lo ammiro, ma neanche per il 3-5-2, 4-4-1, o chiamalo come vuoi, 4-2-3-1, lo ammiro per la sua intelligenza, basta, solo quello. Se non ci fosse stato, questa è una domanda che faccio a te, ma me la faccio anche a me, me la faccio spesso: se non ci fosse stata la confusione di Inzaghi all'Inter, Chievo fosse rimasto da noi e avessimo giocato in questo modo e fossimo nelle condizioni lo stesso, molto probabilmente l'allenatore non se ne parlerebbe, perché Chievo l'anno scorso ci ha salvato, ha fatto quelle cose lì, e quindi
allora se è una domanda rivolta a me ti rispondo in 30 secondi, sì, e ti dico, sì, che Chievo a mio avviso è un passo avanti, forse anche qualcosa in più rispetto a questa. È arrivato anche lui da esordiente nella massima serie, perché allenava le squadre giovanili dell'Inter, ma ha dimostrato di capovolgere completamente l'assetto di una squadra E credo che sia un lo definirei quasi un misto fra un pack e un quest, cioè un allenatore che ha ottenuto dei punti giocando discretamente bene, cioè ci si divertiva comunque, cioè è vero, poi dopo ci si è arrivato all'ultima giornata alla salvezza, però ci si è arrivato all'ultima giornata anche per la prima parte di stagione che hai fatto.
Sì.
Dopo non so se sei d'accordo, Luca.
Sì, no, ma sicuramente no, infatti, allora molto probabilmente avrebbe fatto meglio, non lo so, questo non si può dire, parlo di Chivu, ma se fosse stato in questa situazione, con questi punti, con questo gioco, con questa squadra e con questa squadra, ripeto, perché quei giocatori che lui ha fatto la fine dello scorso campionato, quest'anno non li avrebbe, giusto?
Giusto.
Avrebbe questi. Ci sarebbero questi giocatori. Quindi se avesse fatto tutto il percorso che ha fatto questo uguale, molto probabilmente non ci saremmo lamentati. Basta, era solo per quello. Cioè solo quello. Poi dopo sai, alla fine questa paga quello che pagano tutti i giovani del mondo. Purtroppo, essendo noi un mondo di anziani e vecchi, non ci fidiamo dei giovani. Diciamo che ci fidiamo, ma... Quindi quando uno si presenta, non ha fatto niente, hai già qualcosa... È già qualcosa, invece noi che siamo dei vecchi dovremmo sempre guardare ai giovani, anzi io quando è arrivato un allenatore di 30 anni neanche ero contento, perché altrimenti chi vai a chiamare, uno di 50-60, o di 50-60 ormai ha fatto il suo tempo, però sai, stai parlando con me che io i giovani, io cioè, vivo per i giovani, quindi abbiamo una società, noi a Monticelli ce ne sono 260, io vivo per loro. E quindi, vabbè, io posso essere un po', deviato nel pensiero, ma è così, mm-hmm. Basta.
Luca, trattieniti perché così riservi anche un po' di energia per stasera, ricordiamolo tutti, calcio in onda su Turismo TV Parma alle ore 21. Con la Maddi, sì, Ferroni, con Giuseppe Milano, insomma vi divertirete, sì, come al solito, Luca Campollini, tanti ospiti.
Sì, ci sono anche tanti ospiti a casa mia, e oltre ad avere gli ospiti, io lo sai che ho anche mangio anche.
Sì, sarà benissimo come al solito. Ti saluto e ti ringrazio, Luca. Grazie.
Grazie a voi.
Allora, proseguo con qualche messaggio e poi mando le parole, perché poi abbiamo parlato di questa, ma la puntata è sulle parole uscite in settimana... dai vari social network, le sentiremo. Insomma, io il prossimo anno mi auguro che venga confermata la difesa in toto, siccome a mio avviso è il reparto più forte del Parma e è questo che ci ha promesso di portare a casa tanti punti. Poi, ma siete sicuri che questa resti al Parma? Sotto traccia lo sta prendendo la Fiorentina, e questo è il messaggio di Sandro da Poviglio. Speriamo di no, almeno per quanto mi riguarda. Non so se avete sentito la proposta di Spalletti, sì, ne parleremo dopo. Poi oggi vedremo un Ampolini arrabbiato per quel rigore non datoci, Gaetano Davari, sentiremo stasera, ci divertiremo. Allora io direi di andare con quello che vi dicevo, sentirete prima le parole di Antonio Cassano per quanto riguarda questa e poi le parole di Lela Dani. Parlerà Antonio Cassano anche di chi riprenderebbe in nazionale, sentiamolo.
E detto di questa, adesso c'è da analizzare, insomma, la squadra che insomma tenterà fino all'ultimo comunque di mantenerlo aperto questo campionato, il Napoli, però.
E come fai, Carlo, a tenerlo aperto? Puoi tenerlo aperto. Il Napoli l'altro giorno ha stra meritato di vincere la partita a Parma. Poi ovviamente io difficilmente a pelle mi sbaglio sulle opinioni su delle persone. Dichiarazione di questo anticalcio. Ripeto, è l'unico spagnolo che non sa fare calcio, non sa allenare. E quando parlo mi si ammosciano i coglioni. Scarso. Quando dice avremmo meritato di vincere la partita, li abbiamo messi in difficoltà. Ma che cazzo di calcio vede? Poi io, la gente poi tramite i procuratori chiamano a qualcuno di noi dicendo perché, non perché. Queste persone devono evitare di chiamare, perché questo è scarso. Si vende bene, perché lo senti. Quando parla sembra, vuol sembrare un genio. Che lui sa, che lui spiega, fa l'anticalcio, santa Madonna. E io sono innamorato di Parma e mi piacerebbe vedere il Parma vincere sempre tutte le partite, ma l'altro giorno quando io sento parlare sto tizio e dice li abbiamo messi in difficoltà e meritavamo di vincere, ma che cazzo di partita vede? Invece di stare sempre con le mani così in panchina, ma cerca, io veramente, io se avessi contatti con qualcuno in Spagna, soprattutto con il re in Spagna, gli direi: gli strappi per favore il cartellino da spagnolo.
Senso quello che ha detto Antoine.
Che sarebbe il senso? Il che senso è l'unico è che spagnolo vedendo, che non fa calcio.
No, vedendo tutti i punti che ha ottenuto in questa maniera, ha messo in difficoltà, pure se il Napoli ha attaccato tanto, ma nella sua maniera di difendere, una volta che ha fatto gol, li ha messi in difficoltà.
È la stessa identica fotocopia di Allegri. Anticalcio, si vende bene e fa un calcio di merda.
Però no, semplice. Dico nella dichiarazione. Nelle dichiarazioni ogni volta che parla,
ma non ci crede cosa?
Io dico che se tu porti come, e sono sicuro che se avessi questa davanti, ma mi direbbe: ma Elele, ma certo che è così. Se tu porti il tabellino, il Parma si salva, tu presenti le credenziali, primo anno in Serie A, 29 anni, mi sono salvato. Io dico così. Ma Lele ha detto: ma cosa conta? Salvarsi?
No.
Però posso dire una
lo
cosa?
Lo dicono in Italia.
No, però noi dobbiamo parlare d'altro. Perché certo, se no, certo. Bueno, com'è Carlo?
Bueno, sì, ganar. Sì, claro.
Finito. Ciao ragazzi, viva il football.
È quello che sto dicendo.
Cioè, si dovrà dire qualcosa, analizzare, perché ci mancherebbe, gli rinnovano il contratto, va dal Parma, va, che ne so, va al Cagliari, cioè, si può, certo che si può. Conta salvarsi.
Sì, bueno.
Però gli spiego
cioè, ragioniamo. Basta.
C'è poco da ragionare, Lele. Lui è esattamente quello che l'Italia ha bisogno. Quello che l'Italia ha bisogno, questa. È il futuro Allegri. Anticalcio, si vende bene. Sì, lo vedi. No. Perché se io vado a paragonare tutti gli spagnoli, trovami uno spagnolo che fa un calcio come lui. Zero.
Sì, però zero. Secondo me a Parma sono felici di salvarsi, ma non sono felici dell'allenatore, a sensazione.
Ma come fai a essere felice, Nick?
Quindi vuol dire che non è come dici tu, cioè nel senso che se si salvano non vogliono vedere un altro anno così, anche a Parma i tifosi stessi,
sì,
secondo me.
Però lui si vende bene. Tu guarda le partite che fa il Parma. Il mio amato Parma, perché io sono innamorato della città di Parma e di quella gente là. Gente per bene, gli piace la qualità. Fa un calcio fatiscente. E lui è convinto di cosa non si sa, non si capisce di cosa.
Comunque il re di Spagna è grande tifoso dell'Atletico Madrid, quindi non so se
sì.
Lo so Carlo, andiamo purtroppo
allora due cose
domani in casino,
due cose da aggiornare. Allora, due cose prima di approfondire ancora la parte del Napoli, se vogliamo toccarla. Allora, clamoroso a Jeddah, si dice Jeddah, no?
Sì.
Ok, cioè, clamoroso. Dopo 120 minuti di battaglia tra Al Sadd, squadra Mancio, e Al Hilal, squadra Inzaghi, dopo i 120 minuti, finiti 3-3, si va ai calci di rigore. Parte l'Al Sadd con Firmino che lo sbatte sul palo. Poi ci pensa Benzema a tirarlo sulla luna. E alla fine la spunta al Mancio che vince ai rigori 5-3, squadra del Mancio eroica, perché in 120 minuti non ha fatto un cambio. Ora vanno ai quarti di finale tra 3 giorni.
Stiamo parlando della Champions League asiatica.
Sì, certamente.
E domenica prossima, Roberto, all'ultima partita, che hanno più 2 sulla seconda, e c'è prima contro seconda in casa da Roberto. E qualcuno, più di qualche coglione, rompe il cazzo a Mancini e non deve tornare e non deve fare. Mancini è ancora un grandissimissimo allenatore, ha la schiena dritta, c'ha personalità, è uno che gli piace giocare a calcio, non si abbassa a questi 4 falliti. E Mancini, e io sono stato il primo a dirlo, Lele, te lo ricordi?
Certo.
Che tu hai un buon rapporto, certo, con lui. Certo. Quando ho detto, è andato via dalla Nazionale per i soldi. E l'ho detto, non ho problema a dirlo.
Ma lui ha dato ragione perché...
Esattamente.
Si è pentito, no?
Ma allo stesso tempo io dico, se fosse l'opportunità di tornare ad allenare in Italia un allenatore con la Nazionale, adesso lo andrei a prendere. Perché ricordiamoci, con una squadra normale ha fatto un calcio meraviglioso il 2021 vincendo un europeo
ed è soprattutto un calcio totalmente staccato da quello che è sempre stato,
esattamente,
e del motivo perché ha vinto.
Complimenti al tuo amico Roberto Mancini, in bocca al lupo domenica, che ricordiamo quando lui è andato, Lele, era penultimo a -8 dalla prima, adesso è a +2 a una giornata alla fine giocano primo contro secondo, altro miracolo clamoroso. Dove va lui lascia sempre un'impronta in bocca al lupo, e spero che se dobbiamo scegliere qualcuno per allenatore della nazionale che riprendano Roberto, così manda a cagare tante persone, perché almeno troviamo uno che ha personalità e qualità come persona.
Eccoci qua, queste erano le prime parole, Antonio Cassano, Lilia Dani e Nicola Ventola, e vi leggo qualche vostra reazione. Davidone: con tutto il rispetto, Cassano dovrebbe imparare l'italiano prima di sparare delle zanate, detto in parmigiano. Non avevo sentito queste dichiarazioni di questi due malati mentali, interessanti. Secondo me gli unici commenti che potrebbero fare potrebbero essere quelli dei film a luci rosse, e poi, perché avrebbero difficoltà a capire anche quelli. Perfetto, diciamo che grandi complimenti. Poi, proseguiamo. Cassano, estremo e variopinto come al solito, ma purtroppo per noi ha ragione su questa. Speriamo che l'anno prossimo ci faccia cambiare idea. Poi Gaetano da Bari: a Parma ad oggi conta salvarsi, giusto come dice Ventola, siamo soddisfatti della salvezza, ma vorremmo vedere nuovamente giocare così il Parma. Vedete che poi anche fra di voi ci sono varie opinioni, non siamo tutti della stessa schiera. Poi l'unica cosa che ha detto bene è quando ha parlato di Parma e dei parmigiani. Ecco, a proposito di questo, a quanto vuole bene dei Parma e dei parmigiani, quando gli chiesi personalmente un'intervista per la Gazzetta di Parma per parlare a voi, è stato l'unico fra tutti quelli che ho contattato che mi ha bloccato. Quindi anche su questo avrei da ridire, per quanto ama Parma e per quanto ama i parmigiani. Poi Marco da Glasgow: Cassano è lo stesso che è scappato da Parma come un ladro, poi giudizi su altri, roba francamente da pazzi. Lui quando parla lascia l'impronta sicuramente sempre negativa. Il miglior modo per far crollare gli ascolti è questo, fa sentire Antonio Cassano. Forse è vero. Allora riprendiamoci, perché c'è anche la controaltare, perché dovete sapere questa cosa qui. Questi tre di Viva il Football si schierano contro da qualche tempo, in senso giornalistico naturalmente, a Sandro Sabatini, a Giuseppe Cruciani e a Ivan Zazzaroni. Vi propongo la risposta, tre minuti, poi continuiamo con i nostri ospiti, di Sandro Sabatini, sentiamolo.
Mi hanno mandato quello che hanno detto a Viva il Football a Daniel Cassano su Carlos Cuesta, l'allenatore del Real Madrid. Cioè, dopo che una puntata c'era stata Allegri era il male del calcio e l'Italia era stata eliminata per colpa di Allegri, avevano detto così, Allegri ha risposto con eleganza, con ironia, e dice che fai, ricomincia a parlare di Allegri. No, non lo voglio neanche più nominare, perché hanno parlato di Carlos Cuesta. Cuesta, per chi non lo sapesse, è l'allenatore del Parma. È un ragazzo, un giovanissimo, di 29 anni, che con il Parma ha conquistato la salvezza con 5-6 giornate d'anticipo, ha fatto finora 36 punti, gli stessi punti del Genoa di Daniele De Rossi. Me lo devo ricordare questo nome alla fine, perché mi arrabbierò anche con Daniele De Rossi. E il Parma, che dopo anni in cui aveva sperperato i soldi, ha chiuso il mercato in attivo vendendo il miglior difensore Leoni, il miglior centro attaccante Bonny, il miglior centrocampista Mann, con tutti i soldi Somma anche ha venduto, con tutti i soldi che ha fatto ha chiuso in attivo, e in più ha dato una squadra a un giovane allenatore di 29 anni che parla 5 lingue. Dice: come fai a sapere che parla 5 lingue? Lo so, perché lui fa gli allenamenti Cuesta e i consigli personalizzati a tutti i giocatori, che sono di tutte nazionalità diverse, da ognuno nella sua lingua. In quanti sono capaci di fare questa cosa? Nessuno, tantomeno uno che cioè, 5 lingue, penso che Adani, Cassano e Ventola le parlano in 3 parleranno. Beh, Ventola parla l'inglese perché ha vissuto negli Stati Uniti, secondo me in 3 parlano 2 lingue. Le parla Ventola, tra l'altro. Però questa, guardate, dai, è inutile che ve lo sto a raccontare, guardate quello che hanno detto, e a me non vengono i brividi, non viene rabbia, viene proprio stanchezza, perché è un accanimento fatto con cattiveria che credo che non meriterebbe nessuno allenatore, ma tantomeno un allenatore molto bravo come questo ragazzo di 29 anni, che ha portato il Parma alla salvezza, sì, si sarà difeso, e che bisogna anche giustificarsi, perché uno che si difende, se uno ha la squadra più debole, che deve fare? Deve attaccare. Se dice 11 uomini dietro la palla, guardate che gli allenatori bisogna dirgli che non sono bravi quando dietro la palla se ne fanno trovare 5 e prendono il contropiede, o 2 che fanno i 3 contro 2 subiscono. Quelli sono gli allenatori bravi, no? Quindi si è messo 11 dietro la palla, che significa che è stato bravo, che è stato bravo, eh? La proposta di calcio, di gioco, l'idea, e poi gli hanno fatto anche il verso, sta con le mani così, a parte che non sta tutto così, ma al limite se ha un gesto ripetitivo è che applaude troppo, questa, eh? Però questa non va bene, perché non è nella cricca. Guardate che nel circoletto lì di Viva il Football fra un po' non ci verrà più nessuno.
Ecco, questa è la risposta di Sabatini. Andiamo in pubblicità e poi dopo commentiamo tutte le parole che abbiamo sentito.
Palla in tribuna. Nel segno del Giglio, 31esima edizione, il 24, 25 e 26 aprile, vieni a scoprire a Colorno, Parma, i colori, i profumi e le novità della più importante fiera di giardinaggio all'interno dello storico giardino della Reggia di Colorno, Parma. Trovi info e biglietti su nelsegnodelgiglio.it. Nel segno del Giglio, 24, 25 e 26 aprile, Parco della Reggia di Colorno, Parma.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa e igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 aprile con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A. Parma.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Allora, leggo qualche vostro commento e poi vado dai miei ospiti. Questo è Anthony. Questa, le poche volte che abbiamo osato, abbiamo preso delle batoste. Ovvio che per raggiungere l'obiettivo salvezza, il mister giochi più coperto e chiede a tutti gli attaccanti di rientrare a difendere. Priorità agli obiettivi societari, con giocatori diversi, poi si adatterà già con Nicolus, Caviglia e Keita in mezzo, abbiamo visto più fraseggio. Il prossimo anno valuteremo le varianti future, ora godiamoci la salvezza. Falso come una lapide Cassano, antipatico coi parmigiani come pochi, te lo posso confermare. Sergio, basta sentire questi inutili, spero di non sentirli più. Era mio dovere farveli sentire. Lo so che certe parole sono brutte anche da far sentire, però certe dichiarazioni di certi personaggi vanno ascoltate e analizzate, come in questo caso, perché poi capire qual è il panorama a livello nazionale di Carlos Cuesta è molto importante. Leggo gli ultimi, poi vado dai miei ospiti. Grande Sabatini, in tre parlano due lingue. E poi Davidone, scusate signori, ma avete visto qualche partita del Verona, del Pisa, della Cremonese? Mi era capitato di vedere Cremonese-Cagliari con due gol di vantaggio alla fine del primo tempo, è riuscito a farsi pareggiare, una cosa inguardabile in difesa. Retrocederanno, ma giocano meglio. Beh, allora preferisco giocare male. Allora, do il benvenuto a Matteo da Roma Mannarino. Ciao Matte, bentornato.
Ciao Matte, grazie mille per l'invito.
E poi do il benvenuto a Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao, ciao Matteo, ciao. Ciao a tutti.
Ciao Francesco.
Farò una bellissima postilla prima di tutto.
Vai.
Visto che oggi sono in sciopero i giornalisti per il rinnovo del contratto, sì, di lavoro. Io sono pensionato da tanti anni, però voglio far sentire la mia solidarietà ai colleghi che sono in lotta per il rinnovo del contratto.
E questo è bellissimo.
Scusate questa parentesi sindacale.
No, hai fatto molto bene, hai fatto molto bene. Ora addentriamoci un po' sul discorso di puntata Carlos Cuesta, poi parleremo di Udinese naturalmente. Abbiamo 10 minuti a nostra disposizione, vi lascio tutto il palco a voi, nel senso che vi coordino e basta. Parto da, in ordine, da Matteo da Roma. Insomma, hai sentito le parole di Adani, di Cassano, di Compagnia Bella e la risposta di Sabatini. Tu da che parte ti schieri e poi ti chiedevo un commento.
Allora Matteo, intanto ti ringrazio per l'invito, velocemente è un privilegio stare in collegamento con Francesco Monaco, perché io lo stimo tantissimo e anche grazie a lui, visto che di calcio ci capisco poco, riesco anche a capire le analisi delle partite.
Dai che sei bravo.
Tutti gli aspetti tecnici e tattici anche grazie a lui, quindi grazie mille per l'invito. Tornando a Cassano, guarda, in realtà Matteo, tu mi hai fatto la gentilezza di invitarmi, ma qui sarebbe proprio fare un bel no comment, perché veramente cioè, ha detto delle parole veramente cioè, improponibili. Ha parlato di un Parma che fa un calcio fatiscente, le sue parole sono fatiscenti secondo me. Io ovviamente mi schiero dalla parte di Sabatini, perché comunque sia ha fatto un'analisi molto puntuale, molto corretta su Carlos Cuesta, e mi dissocio totalmente da quello che hanno detto Cassano e Adani, assolutamente. Non si può giudicare così un allenatore di 29 anni che è arrivato a Parma, la prima esperienza da capo allenatore, ha portato il Parma alla salvezza, perché effettivamente l'ha portato. I risultati parlano chiaro, è vero, non abbiamo un calcio spumeggiante, ma onestamente a me interessano i risultati, Matte. Quindi molto contento di Carlos Cuesta e mi dissocio totalmente da Cassano e Adani, assolutamente.
Francesco, invece te?
Ma io innanzitutto rimango sbigottito da come possa avere una audience, una persona che si esprime in maniera così rozza, così volgare.
Ma più la spari grossa, più hai audience.
E lo so che fai audience come in altri ambiti si fa audience con lo splatter,
sì,
o con i plastici, e lui fa audience con le parolacce.
Sì.
È una parola quasi desueta dire parolacce, però è inascoltabile non solo per quello che dice, ma per come lo dice. Io sarò un anti-Cassano sempre, anche per come si è comportato a Parma e per il modo veramente insultante con cui lui critica un allenatore. Ovviamente sono d'accordo con Matteo, sono d'accordo con Sabatini. Quello che voglio dire io su questa è che sono il primo a dire che alcune partite sono state una delusione, uno strazio, e mi riferisco soprattutto a certe sconfitte casalinghe che è inutile neanche ricordarle, e che la partita persa con la Cremonese sia arrivata poche settimane fa, quindi dopo un girone e mezzo, quando ormai certe cose dovrebbero essere acquisite e si ricade ancora in quelle situazioni. Detto ciò, offenderlo, dire che è l'anticalcio, no, non esiste. Difendersi è un diritto, dovere di una squadra di calcio. Il Parma lo fa benissimo. Per difendersi come si difende il Parma bisogna che ci sia una fiducia cieca dei giocatori verso l'allenatore, e se l'allenatore si fa seguire in questo modo vuol dire che ha delle qualità anche dal punto di vista di come trasmette le sue idee, e si fa una fatica boia a correre a vuoto, perché devi coprire questo spazio, devi coprire quest'altro, devi aspettare il momento giusto per entrare sull'avversario che ti punta e non perdere mai un attimo di concentrazione, è faticosissimo. Quindi è chiaro, non sarà granché spettacolare, però tanto di cappello, come ha già detto qualcuno, a un allenatore spagnolo di scuola Premier che arriva in Italia e debutta privilegiando appunto il primo non prenderne.
Sì, sì.
Io sono convinto che questa ha inventato un termine, evoluzionare, no? Perché evolvere non si può, parla benissimo l'italiano, non si può pretendere che parli, che non sbagli mai. Evoluzionare, ecco, lui vuole evoluzionare la squadra e vuole evoluzionare anche se stesso. E a questo punto l'approdo, credo che lo vedremo il prossimo anno. Sono d'accordo con te quando dici che la campagna acquisti di quest'estate sarà decisiva.
Sì, sì,
però
sarà decisiva.
Sto con questa per i punti, per il modo in cui si è posto, per il perché parla tutte queste lingue, perché ha un modo di porsi, di affrontare i media molto molto signorile. Francamente avere un allenatore che parla
vino, pane al pane, al vino al vino, anche no, se si può avere un allenatore così rispettoso che non fa mai polemica, pensiamo soltanto al rigore contro il Napoli non fischiato, lui alla fine ha detto mi hanno detto che non era rigore, io non ne parlo.
Davvero un signore in quel caso, sì.
Signore.
Allora, ho qualche messaggio. Matteo da Basilicanova: Cassano ha toni esagerati, è vero, ma a volte servono per far capire bene un concetto. Il Parma si è salvato, quindi merito a questa, però il gioco non è stato entusiasmante. Senza guardare le squadre di Champions che spendono milioni per giocatori e per vincere la Coppa, basterebbe un ma, un calcio un po' più positivo, magari con qualche ragazzo a cui da lanciare con coraggio, diciamo, un bambino guardando il Parma come fa a innamorarsi di questo gioco, e questo è un ascoltatore che magari non condivide i modi ma condivide quello che dice Antonio Cassano. Sabatini lo apprezza per quello che dice, io da Barese a Cassano non lo seguo, e questo era sempre il nostro Gaetano da Bari. Certamente questa parla meglio l'italiano di Cassano, vero? Scusate, ma l'Arsenal come gioca in difesa? Sandro da Poviglio. Allora, prima di parlare dell'Arsenal, io continuerei a parlare di Parma perché il tempo stringe. Vado da Matteo Mannarino. Al di là di questa, la partita contro l'Udinese, è vero, a livello di classifica magari non è così importante, anche se insomma si devono allineare i pianeti, il Parma si potrebbe ritrovare malauguratamente a meno 6, però ci auguriamo di no, insomma, speriamo che non si allineino. La partita contro l'Udinese, considerando la loro imbattibilità, anche di Okoye, quale sarà lo scoglio da superare in questa trasferta?
Allora, guarda Marta, andiamo a giocare contro praticamente una squadra di NBA, perché sono
sì,
veramente
record mondiale di altezza.
Esatto, hanno un fisico imponente, un'altezza di un certo livello. Beh, Marta, ti posso dire una cosa, perché non fa risultato a Udine? Io il Parma comunque via quest'anno, è vero, ti ripeto, non abbiamo un calcio veramente propositivo spumeggiante, però i nostri risultati li abbiamo fatti, abbiamo comunque via vinto a Milano, cioè abbiamo fermato per due volte il Napoli, quindi secondo me il Parma ha tutte quante le carte in regola di portare via punti da Udine, anche perché anche un pareggio andrebbe bene, Matte, perché ti ripeto, la salvezza, diciamo, non c'è ancora la matematica, ma ci siamo, manca veramente sì, poco. E solitamente, diciamo, sì, l'Udinese ha fatto un'ottima partita a Milano, per carità, però solitamente si dice che quando si fanno ottime partite poi magari in casa qualcosa, esatto, concedi, speriamo che concedano qualcosa, insomma, però onestamente Marta, abbiamo tutte quante le carte in regola per portare via punti da Udine, assolutamente.
Invece Francesco, ti dico, pensa che l'Udinese è, insieme alla Roma, la squadra contro cui questo Parma, ne parla anche la Gazzetta di Parma nell'edizione odierna, Udinese e Roma sono le squadre contro cui questo Parma dal ritorno in Serie A ha ottenuto meno punti, ovvero zero. Quindi, prima di farti parlare di questo e farti commentare questo dato, ti dico che anche Inter, Sassuolo e Como sono fra le tre squadre contro cui il Parma ha ottenuto meno punti dal suo ritorno nella massima serie, e sono ovviamente fra le tre squadre che Parma affronterà nel finale di stagione. Come me lo commenti questo dato? Cosa ti aspetti già da sabato?
Allora, io da sabato mi aspetto un punto, ma soprattutto mi aspetto, se tutto quello che penso è giusto o comunque ha una parvenza di logica, potrebbe essere una partita snodo, perché a questo punto, con questa classifica e con il fatto che l'Udinese comunque gioca con una punta e Zaniolo dietro e attacca e si inserisce, ma questa punta, che è Keenan Davis, non ci sarà.
Esatto.
Probabilmente giocherà il giovane Bayo, credo che si chiami così, il loro centravanti di riserva, così come il Parma ha dato una chance a Il Fege con l'assenza di Pellegrino, mi aspetto che facciano altrettanto sulla sponda udinese, però è l'occasione per provare a giocare a quattro e rinforzare uno dei due reparti più avanzati, quindi il centrocampo o la manovra offensiva. E se questo dovesse essere confermato, vorrebbe dire che siamo in periodo di, no, di evoluzionamento, come
sì,
direbbe
sì, sì,
questa. Io a questo punto mi aspetto una difesa a 4 che poi, se funziona o se dà risultati, può essere maggior ragione riproposta nella partita in casa contro il Pisa, che tra virgolette è la partita facile che ti deve dare la matematica, o quasi, però nel calcio non c'è mai nulla di scontato. Secondo me il successivo passaggio è questo. Sul discorso dell'aver reso poco o nulla contro Udinese, Roma, adesso abbiamo la possibilità di infrangere questo tabù, sia Udine che ospitando poi la Roma tra qualche settimana. La partita in casa dell'Inter, stiamo lì, se dovessero festeggiare con i tre punti quel giorno lì, è andata. Se gli dovesse bastare un punto per la matematica quel giorno lì, puoi sperare di essere invitato alla festa.
Sì, sì, sì.
La partita col Como, anche quella è una bella sfida. Questa Fabregas, il Como ha fatto quello che forse i nostri tifosi speravano si facesse qui a Parma. In questi anni non lo si è fatto, però si è ancora in tempo. Ecco. Tra l'altro non è un caso che questa è Fabregas, entrambi spagnoli, uno accusato di, cioè uno è giochista e poi con l'Inter prende 4 gol, l'altro è l'anticalcio, ma perché sono entrambi spagnoli evidentemente stanno sulle scatole a qualcuno, perché Fabregas è attaccato soprattutto perché dicono che sia presuntuoso e qualcuno fa pensare che anche questa, no?
Sì, non bisogna scambiare.
Abbiamo detto che è stato bravo proprio a non fare il fenomeno.
Sì, sì, sì.
Anche perché non avrebbe avuto motivo di fare il fenomeno. Fabregas ha vinto un mondiale da calciatore. Però non è un caso che proprio loro due siano presi di mira. Mm-hmm. E forse sono i più bravi.
Sì, mira. Forse anche per la loro personalità. Allora, Matteo Mannarino, prima di salutarvi... dimmi il bilancio, sì, telegrafico, dimmi un bilancio... Il bilancio della stagione di questo Parma fino a qui, che comunque bene o male la salvezza raggiunta, possiamo già dire il bilancio definitivo. Positivo o negativo e perché?
Ma è ovviamente positiva, perché comunque sì, abbiamo centrato l'obiettivo con un nuovo allenatore che effettivamente non aveva mai allenato in precedenza. E abbiamo comunque sì, costruito, diciamo, il famoso questo blocco basso, comunque sì, abbiamo dato risalto anche ai difensori che abbiamo in rosa. Quindi secondo me a scapito effettivamente di una fase offensiva un po' deficitaria, però Matte, tutto sommato abbiamo fatto una stagione positiva, secondo me, con la salvezza quasi raggiunta, quindi totalmente positiva.
Perfetto. Allora, io vi ringrazio, so che le domande erano poche, ma rimedieremo nelle prossime settimane con entrambi, e vi abbraccio e vi ringrazio tanto per il vostro contributo. Grazie a Francesco.
Grazie Matteo, un saluto a Roma, eh.
Un saluto.
Grazie Francesco, te la saluto molto volentieri.
E un saluto a Matteo da Roma Mannarino. Ciao Matte, grazie.
Ciao, un abbraccio grosso, grazie a te.
Siamo al termine di questa puntata, dunque, l'abbiamo detto, incentrata su questa. Vedremo anche domani, sempre alle 14, qui su Palla in Tribuna, quello che sarà il commento o comunque l'analisi della trasferta, più incentrata, diciamo, sulla trasferta di Udine. Nel frattempo questa puntata si volge al termine, io ringrazio anche voi per averci ascoltato e vi auguro una buona giornata.